Salve a tutti. Siete su Runtime Radio e questa è Data Nightmare, lo sguardo sul lato oscuro della società dei dati. La volta scorsa siamo andati un po' lunghi, poi non siamo usciti in tempo per i pendolari, vabbè. Mi dispiace. Quindi stavolta torniamo alla buona vecchia abitudine di avere uno script sott'occhio, che fa sempre comodo, soprattutto per chi come me tende un attimo a parlarsi addosso se è lasciato troppo libero. Intanto vorrei ringraziare Stefano per la sua donazione su PayPal. Ora, sarò io, ma con tutta sta meravigliosa tecnologia, ricevere donazioni su internet è ancora un casino micidiale. Tant'è che io volevo fare il figo coi servizi di crowdfunding, eccetera, eccetera. Alla fine ho dovuto convincermi a includere pure PayPal e l'IBAN, proprio le meraviglie del progresso. Vabbè. Ad ogni modo, parliamo di cose serie. Quest'anno, 2018, la tabella di produzione cambia, quindi Data Nightmare esce tutti i lunedì, però esce alle 6:15 del mattino, perché qualche amico ha detto ma io veramente sarei pendolare, se ti fai sentire mentre sono in macchina risparmio, quindi bene, ok, e comunque un po' di regolarità non guasta anche per me, che se no mi perdo, arrivo sempre lungo sulle, da bravo informatico diciamo così, se non ci fossero gli ultimi 5 minuti non concluderei mai niente, quindi dover lavorare un po' in anticipo mi fa soltanto bene. Ok, veniamo al dunque. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo del fatto che IBM ha scelto, in piena autonomia e consapevolezza, di fare una figura da cioccolatai, come si dice a Milano. Allora, non c'è bisogno che vi rinfreschi io la memoria su IBM Watson Health e la madre di tutti i data grab. È un argomento che abbiamo già trattato alcune volte e su cui certamente continueremo a tornare, almeno finché non capiamo esattamente come stanno le cose, perché qui, come dire, stanno cercando di raccontarci una storia che non quadra del tutto. Vabbè, i fatti. Ci eravamo lasciati a dicembre, prima del mio malanno, con la notizia, chiamiamola così per carità di patria, della ministra Lorenzin, che era finalmente andata in Parlamento e in Parlamento aveva riferito che lei lì ci lavora e basta, quindi di IBM Watson Health non ne sapeva niente. Stiamo parlando del ministro della Salute e del caso che gira IBM, attorno a IBM Watson Health, ovvero sia l'accesso indiscriminato che IBM ha chiesto ai dati sanitari di circa 61 milioni di cittadini italiani. Questo è successo il 13 di dicembre. Bene, sembrava una bella chiusa, invece no. Per chiudere l'anno in gloria è successo che il 18 di dicembre IBM ha fatto avere a Gianni Barbacetto, il giornalista da cui tutta questa storia ha avuto il via, diciamo così, quello che l'ha portata a conoscenza del pubblico, ha avuto una diffida alla rimozione e cancellazione immediata di documentazione riservata di IBM, ovviamente, dal sito giannibarbacetto.it. Oddio, e perché? Con ordine. Dunque, dopo la non dichiarazione della ministra Lorenzin, o meglio, della sua dichiarazione di assoluta ignoranza, la reazione di qualcuno sui social è stata del tipo: ah, visto? La ministra non ne sa niente, il governo nega, quindi la stampa di regime si è inventata tutto, vergogna, vergogna. Questi erano alcuni. Poi ce n'erano altri, che erano magari un po' più accorti, o forse soltanto un po' più tardi, e invece dicevano: ma adesso dove sta la verità? perché ovviamente si intende che la verità è qualcosa che qualcuno ti deve dire quale sia. Non sia mai che tu abbia una responsabilità di capire come stanno le cose, no? Diciamo che se fossimo sui social, qui un bel meme del tipo "la gente stanno male" sarebbe assolutamente doveroso. Ma per fortuna non siamo sui social. Allora, Barbacetto che cosa ha fatto? Don't feed the troll, quindi non si è abbassato al livello di quel genere di commenti e ha fatto la cosa giusta. Non ha perso tempo a rispondere, ha preso i documenti che aveva, ne ha fatto una selezione e ha pubblicato le foto dei documenti che erano in suo possesso. Quindi, c'è la foto, non mi puoi dire che quello che sto dicendo non esiste, anche perché nella foto sta scritto quello che io ho fatto come, ho riportato come citazione negli articoli che ho scritto. Io, Gianni Barbacetto, ovviamente. Bene. Questa cosa, questa disclosure, questa rivelazione dei documenti è avvenuta il 15 dicembre, giovedì, 10 giorni a Natale. Lunedì 18, Barbacetto ha ricevuto per posta la diffida di IBM, anticipatagli per email. Merita, io direi, leggere il paragrafo principale, perché la prosa merita. Cito: risulta che lei abbia recentemente pubblicato sul suo sito internet documentazione riservata di proprietà e di provenienza IBM, caricata e pubblicata sul seguente link. Puntini, puntini. Mi riferisco in particolare alla documentazione su carta intestata IBM recante la dicitura "confidenziale" e "bozza solo per discussione", nonché a ogni altra documentazione caricata sul sito che a IBM non risulta sia stato oggetto di una richiesta di accesso ex legge 241-90, né tantomeno consta sia stata a lei fornita dalla medesima o da soggetti autorizzati ad essa riferibili. Fine della citazione. L'avvocato poi se la prende con Barbacetto anche perché invece dei documenti completi ha pubblicato solo degli stralci. Di nuovo dall'originale. Tale pubblicazione è tanto più grave in quanto finalizzata a offrire al lettore una ricostruzione distorta dei fatti, che travalica i confini dell'obiettività e della continenza mediante l'utilizzo improprio di stralci di documenti, nemmeno definitivi, che riportano informazioni strategiche per la mia assistita, comunque vincolati da un obbligo di confidenzialità, con conseguente grave pregiudizio di IBM. Fine della citazione. Un po' come quello che al ristorante si lamentava che il cibo faceva schifo e poi pure le porzioni erano piccole. Segue nella diffida la solita manfrina sulla valutazione di ulteriori iniziative giudiziarie a tutela, eccetera. Va bene, ok? Io direi, IBM ha perso una bella occasione per tacere. Cosa possiamo dirci di questa trovata di IBM, di questa meravigliosa diffida a un giornalista che ha colpevolmente, vergogna su di lui, fatto il suo dovere, cioè ha riportato delle notizie vere? Okay? Non c'è alcun dubbio su questo.
Sono un uomo di mondo.
Vabbè, ma non
ho fatto 3 anni di militare a Cuneo.
Vabbè, ma mi basti di questo.
Ecco, l'idea è questa. Di sicuro la nostra opinione di IBM non è che peggiora perché scopriamo che fa i propri interessi come qualsiasi multinazionale. Intendo dire, la consociata tedesca di IBM negli anni 30 vendette ai nazisti i computer che gestirono la logistica dell'Olocausto. Quindi, figuriamoci se ci scandalizziamo perché IBM prova a chiederci gratis e senza vincoli i dati sanitari di tutti gli italiani. Allora, dai, veramente. Tanto più che la richiesta di IBM è perfettamente lecita. E questo lo diciamo con le loro stesse parole, ok? Le citiamo dai documenti originali, quelli che pubblicò su internet a suo tempo Barbacetto. Cito. IBM si aspetta di poter avere accesso, in modalità da definire, al trattamento dei dati sanitari dei circa 61 milioni di italiani, intesi come dati storici, presenti e futuri, in forma anonima e identificata, per specifici ambiti progettuali, ivi incluso il diritto all'utilizzo secondario dei predetti dati sanitari per finalità ulteriori rispetto ai progetti. Ecco, prima che IBM mandi una diffida anche a me, vorrei ricordare che questi brani che sto citando stanno negli articoli che sono usciti sulla stampa, su Il Fatto Quotidiano, a firma di Andrea Barbacetto, un anno fa. Quindi non stiamo a perdere tempo in cose inutili, ok? Benissimo. Quindi IBM ci prova a chiedere tutto il possibile, voglio dire, che cos'altro dovrebbe fare, giusto? Non è illegale quello che chiede, è perfettamente lecito. Chiederlo è lecito, concederlo è un altro discorso. Al paragrafo successivo, cioè subito dopo aver chiesto l'accesso ai dati sanitari, storici, presenti e futuri di 61 milioni di italiani, siccome IBM non è popolata da incompetenti, scrivono anche quest'altra cosa, e cito di nuovo. Naturalmente, quanto precede deve armonizzarsi con le vigenti disposizioni e discipline in materia di protezione dei dati. Una volta definita la modalità di accesso ai predetti dati, IBM richiederà informazioni riguardanti tutte le norme che il Sistema Sanitario Nazionale o i diversi titolari del trattamento mantengono, puntini puntini, al fine di effettuare una valutazione completa e organica. Fine della citazione. Riassumendo, IBM dice: governo italiano, io vorrei tutti i dati di tutti per farci la qualsiasi. Mi aspetto che tu, governo italiano, mi dica in che modo posso accedere. E quando me lo dici, mi faccio una bella lista di tutte le norme e regole a cui devo attenermi. Questo chiede IBM. Ora, nel caso ci sia bisogno di dirlo, io non è che mi scandalizzo perché IBM chiede l'accesso a tutti i dati sanitari di 61 milioni di cittadini italiani. No, mi lascia, come dire, in una glaciale indifferenza. Ma io vado in bestia per un governo che, pur di farsi bello, se ne infischia della legge sulla concorrenza e sceglie, diciamo così, a chiamata diretta, fra virgolette, IBM perché mercoledì. Non solo, mette sul piatto 60 milioni di euro, perché non sia mai che non ci serva un incentivino, e poi riceve una richiesta come quella che abbiamo letto. E quando riceve una richiesta come quella che abbiamo letto, invece di andare sui giornali e dire, virgolette, ti stiamo portando l'acqua con le orecchie, ci vuoi pure la fettina di limone? Punto di domanda. Invece di fare questo, che sarebbe, come dire, una dimostrazione di esistenza in vita, se vogliamo, no? Cioè, ci sono, non sono un pupazzo ripieno di fluff, no. Invece di dire questo, fa finta di niente. Quando qualcuno fa delle domande, fa orecchio da mercante, perché le domande sono arrivate dal Parlamento Lombardo a Maroni, che ha fatto finta di niente, ha dato una risposta come una supercazzola. Il garante ha chiesto chiarimenti, prima al governatore della Lombardia, poi allo stesso governo. Il governo ha risposto con un'altra supercazzola. Il commissario europeo alla concorrenza ha chiesto anche lui dei chiarimenti molto specifici. Noi non sappiamo ancora cosa gli sia stato risposto, perché non c'è evidenza di che cosa gli sia stato detto, ma la mia scommessa è sulla supercazzola. Va bene. Quindi, quando il governo riceve una richiesta del genere, fa finta di niente, quando qualcuno fa orecchie da mercante, tace per un anno, poi alla fine dice: ah sì sì, no, è vero, abbiamo avuto questa richiesta, ma è ancora tutto un pourparlers. Mamma mia. Ecco, io direi che IBM ha perso una bellissima occasione per stare zitta e lasciare che gli italiani se la prendessero col governo, perché è quello che sarebbe successo. IBM avrebbe perfino finito per poter giocare il ruolo della povera vittima. Ah, noi volevamo venire a investire, a creare lavoro nel vostro paese e voi invece ci tenete fuori. Normale. E invece no, perché come ci ricorda il poeta, un bel tacer non fu mai scritto. Con questa uscita della diffida, IBM, io dico, si è tirata la zappa sui piedi. Con il popò di esperti di comunicazione, per non dire di legali, che ha a disposizione, ha scelto di prendersela con un giornalista che, apriti cielo, ha pubblicato dei documenti riservati. Dio, ci si può anche discutere sulla riservatezza di questi documenti. Comunque, vabbè. Ma molto stupido. È stata una mossa veramente stupida, IBM. Sallo, se non lo sai. Primo, perché su quei documenti riservati, fino ad oggi, c'era soltanto la parola di Barbacetto, non li aveva mai visti nessuno, oltre a lui. Tanto è vero che quando la ministra Lorenzin ha detto no, queste cose non sussistono, e bibibibò, leggendo una dichiarazione del governo, sui social era tutto un florilegio di «Ah, avete visto, Barbacetto ha detto un sacco di fesserie, la stampa si inventa le notizie». Ok. Invece adesso no. Grazie a questa diffida, noi adesso sappiamo alcune cose che prima potevamo soltanto sospettare. Intanto sappiamo che quei documenti esistono. Ok? Come dire, io ci credevo già da prima, ma adesso lo sappiamo perché li abbiamo visti. Sono stati su internet quasi 72 ore, quindi sono dovunque ormai. Non solo. Quei documenti dicono proprio che quello che aveva scritto Barbacetto come citazione, ok? Quindi addio plausibile negabilità. Ma non solo. La diffida ci dice anche un'altra cosa. Ci dice che IBM ha un interesse attivo a ottenere accordi in camera caritatis, lontano dal pubblico scrutinio. E questo a sua volta ci dice un'altra cosa. Ci dice che allora IBM ha qualcosa da nascondere. E poi, vogliamo parlare della miseria intellettuale di parlare di informazioni riservate e confidenziali? Io dico, ma carità divina, stiamo parlando di una proposta di contratto pubblico. Ma mi faccia il piacere! Sembra la barzelletta delle elementari. Come fa un elefante a nascondersi in un campo di fragole? Dietro una foglia. IBM avrebbe fatto molto meglio a evitare di prenderci per deficienti. Informazioni riservate. Ma vi ricordate che avevo scritto a IBM prima dell'estate? Sì. Okay. Il responsabile comunicazione mi aveva detto di non potermi dire nulla di nulla, non poteva neanche confermare quello che era uscito sulla stampa e non poteva nemmeno rivelare il nome della consociata italiana che avrebbe seguito il progetto, ossia la Softlayer Technologies Italia SRL. Nome che, peraltro, prima dell'estate si sapeva già ed era talmente riservato che era scopribile da chiunque sapesse fare una ricerca in internet. Incidentalmente, lo stesso nome Soft Layer Technologies Italia SRL, compare sulla proposta di contratto che abbiamo citato. Quindi la proposta di contratto è scritta da Soft Layer Technologies a nome di IBM. Quindi, se avesse avuto un pizzico di furbizia, IBM avrebbe anche potuto scaricare la colpa sugli italiani, no? Troppo ansiosi di fare bella figura con la casa madre. Invece no. Diffidando Barbacetto, IBM ha praticamente ribadito che questa ideona dei dati sanitari degli italiani è roba sua, è affare suo, e che gli attori coinvolti localmente sono teleguidati. Bene, ok, prendiamo atto. Visto che si sono lamentati che Barbacetto ha fatto il giornalista pubblicando documenti riservati, allora sappiano i signori di IBM che fuori dalle mura di IBM quei documenti confidenziali e riservati sono soggetti a richieste ai sensi della legge sulla trasparenza, quindi possono essere richiesti, ottenuti ed esaminati. Questo perché siamo ancora un paese sovrano, uno. Due, perché questo è l'anno del GDPR. E il GDPR è il modo educato in cui l'Europa dice agli Stati Uniti che non siamo più disposti a passare per repubbliche delle banane perché le loro tech companies si facciano ricche con i nostri dati. Ad esempio, lo sapete che il GDPR consente l'uso di strumenti automatici per opporsi a trattamenti indesiderati? Ecco, io fossi in voi andrei a vedere che cosa sono personaldata.io e nyob.eu. NYOB sta per None of Your Business. È la nuova non profit di Max Schrems, quello che ha portato in causa Facebook per il Privacy Shield e ha vinto. Così, per dire. Sarà un anno interessante. Secondo me, questa storia non finisce come piacerebbe a IBM. Ma di sicuro non finisce qui. Noi ne riparliamo fra qualche settimana perché ci saranno delle novità. E non dico altro. Ed è tutto, anche per oggi. Data Nightmare è prodotto da Simone Pizzi per Runtime Radio. Il commento musicale e sonoro è opera di DJ Tristo Mietitore. Gli episodi sono disponibili su iTunes, Google Play, Pocket Casts, Podcast Addict, TuneIn, Overcast e Player FM. I nostri contatti li trovate su datanightmare.eu, dove trovate anche tutte le informazioni per fare una donazione con Patreon, LiberaPay, PayPal e anche con l'IBAN, se volete. Basta soltanto anche un euro al mese, non c'è problema. Se non potete o se non vi va, siete liberi, ci potete comunque dare una mano, lasciate una recensione su iTunes o condividete l'episodio. Grazie. Siete su Runtime Radio e questa era Data Nightmare. Qui l'algoritmico è politico. Io sono Walter Vannini. Se state ascoltando, voi siete la resistenza.